Quando ero bambina, i fumetti che disegnava mio padre non mi appassionavano neanche un po', per due ragioni. I suoi disegni erano troppo realistici, adulti, roba da grandi, da maschi. Patriarcato artistico, può darsi. I suoi fan, oggi cresciuti, che mi contattano per avere notizie delle ristampe delle sue opere, sono sempre maschi, infatti. Inoltre, il fumetto era una questione troppo intellettuale per me. Quelle tavole così quadrettate, il nero della china, l'obbligo di leggere e guardare nello stesso tempo, insomma, una fatica. Io al massimo tolleravo Topolino, ma soprattutto preferivo i libri illustrati e dunque mi incantavo semmai alle sue illustrazioni di novelle e racconti, oppure destinate a copertine di libri e di giornali. In quelle opere c'era sempre un'idea, una costruzione logica o narrativa, o anche semplicemente grafica, che mi arrivava chiara, immediata, in maniera assai più diretta delle storie a fumetti. One shot. Guardare le figure, però, incantarsi alle figure, era ritenuta un'occupazione minore, quasi perseguibile dai maestri e dagli educatori del tempo. Che un libro fosse illustrato era un po' una concessione, non doveva distrarre dalla priorità del testo scritto, retaggi di ottusa cultura iconoclasta e gutenbergiana. Io me ne fregavo e sfogliavo spesso senza leggere. In casa, tra l'altro, circolavano ancora i libri risalenti all'infanzia di mamma e papà, con le incisioni di Rino Albertarelli o le magnifiche immagini un po' liberty, un po' futuriste di Antonio Rubino. Guardare le figure è, tra l'altro, il titolo di un magnifico studio di Antonio Faeti, che ricostruisce l'importanza storico-artistica degli illustratori, soprattutto in Italia, sconosciuti e quasi disprezzati dalla maggioranza. E mio padre illustratore, dunque io lo preferivo per l'immediatezza delle immagini e per l'uso della tempera, ovvero la prevalenza del colore. Per mia fortuna, i miei anni alla scuola elementare coincisero con la sua fase di illustratore, all'incirca tra il 1962 e il 1967. Pur bambina, dicevo, decifravo al volo le sue intenzioni. In ogni illustrazione non c'era soltanto il semplice intento di illustrare. Non saprei dirlo nemmeno adesso. C'era un pensiero, un segreto da scoprire, un tesoro nascosto, il finale di una storia. Anche nelle opere one shot che realizzava per uso domestico, come pitture, sculture, caricature o veloci schizzi esemplificativi di qualsiasi argomento, anche in quelle opere lo trovavo affascinante. Ed è proprio da questo spessore di intenzioni che è nata l'idea del disegno pensiero, che ha dato spunto alla mostra bolognese, così intitolata, suggerita dallo stesso Faeti e realizzata nel 2008 dall'associazione Amelin. Mio padre, in effetti, disegnava pensando, anzi, sarebbe più corretto dire che pensava disegnando. E è sempre dallo stesso punto di partenza che è partita l'idea del catalogo delle sue sole illustrazioni, in libreria per Nicola Pesce Editore proprio in questi giorni. Un'idea che io macinavo da diversi anni, non riuscendo mai ad arrivare in porto. Intanto perché l'archivio delle opere paterne è immenso e di non facile gestione e consultazione. Ci hanno provato con generosità ad aiutarmi un paio di amici, ma poi ho finito per liberarli di un'incombenza troppo onerosa, soprattutto per me, che in quel periodo almeno non avevo la forza o la voglia di guidarli. Finché ho trovato qualcuno che ha guidato me e che è stato decisivo nell'aiutarmi a far gol. Pier Giuseppe Beppe Barbero è uno di quei lettori maschi che amavano i fumetti maschi di mio padre, che io invece non capivo. Da adulto è diventato un collezionista e uno studioso puntiglioso e generoso delle opere di Gianni De Luca. Precisione piemontese e insieme passionalità meridionale ne hanno fatto il partner ideale per me per raccogliere e selezionare le illustrazioni paterne, nonché per recuperarne da riproduzioni praticamente introvabili, molte delle quali io stessa non ero a conoscenza. I disegni mai visti è il titolo di questa raccolta, che vanta una introduzione dello stesso Beppe e una postfazione di Gianni Brunoro, il critico più competente dell'opera di mio padre, oltre che suo vecchio amico. Tuttavia, quando proposi a Gianni di interessarsi alla materia, a dire il vero, inizialmente nicchiò un pochino. Per Brunoro il mondo è a vignette, diciamo così, poco altro sembra entusiasmarlo editorialmente parlando, a parte il fumetto. Infatti, nella sua postfazione. Brunoro lascia intendere tra le righe che il De Luca illustratore era sì, bravino, ma alla fine non tanto, non decisivo come il De Luca fumettaro. Beh, per tutto quanto ho appena detto, non sono assolutamente d'accordo. La capacità di sintesi richiesta da una sola illustrazione comporta una padronanza dell'immagine ben più potente di quella richiesta da una sequenza cinematografica, diciamo così, di vignette. È proprio in quel colpo solo, in quel trompe-l'œil, che l'autore può riassumere capacità tecniche, sensibilità, intelligenza, fantasia. Insomma, il fumettaro sta all'illustratore come il narratore sta al poeta. Non tutti i poeti sanno scrivere romanzi, ma certamente tutti i grandi romanzieri devono anche essere poeti. E se mio padre non fosse stato un eccelso illustratore, non sarebbe stato quel grande fumettaro che fu.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar.